Allora, buonasera a tutti. Siamo arrivati al terzo incontro sulle beatitudini. Dopo il primo incontro in cui abbiamo fatto una presentazione generale sulle beatitudini, avevamo cominciato a scomporre queste beatitudini a gruppi, diciamo, omogenei, e nel secondo incontro avevamo riflettuto su beati poveri, beati quelli che piangono, beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, e ci eravamo chiesti provocatoriamente: è meglio essere ricchi o essere poveri? Il prossimo incontro, che sarà il 18 aprile, perché a marzo non lo faremo perché saremo in piena quaresima e quindi tutti hanno già altre iniziative, vedremo invece l'ultimo gruppo di beatitudini. Saranno beati gli operatori di pace, beati perseguitati per la giustizia, beati quando vi insulteranno, e ci chiederemo: è meglio vincere o perdere? Oggi invece abbiamo come tema beati miti, beati misericordiosi, beati puri di cuore, e la domanda di fondo è meglio essere furbi o essere buoni? Allora, vi chiedo sempre di tenere un occhio al Vangelo, alle due redazioni delle beatitudini, quindi mettete un segnalibro su Luca 6, 17, 26 e l'altro su Matteo 5, versetti 1, 12. Ripeto, Luca 6, 17, 26 e Matteo 5, 1, 12. Beati miti. La beatitudine dei miti è un'aggiunta all'elenco lucano, che abbiamo visto probabilmente era quello più vicino alle parole originali di Gesù, fatta dall'Evangelista Matteo. Probabilmente la formulazione primitiva di questa beatitudine era una specie di esplicitazione vasta della prima: beati i poveri in spirito, cioè gli anawim, no? E adesso beati i miti. Tant'è vero che anche se nelle nostre Bibbie questa beatitudine di Matteo è messa al terzo posto del suo elenco, molti codici antichi la riportano al secondo, quasi che fosse un'esplicitazione della prima: beati i poveri, perché sono due aspetti di uno stesso atteggiamento. Da una parte gli ptokoi, che in qualche misura esplicano il nostro atteggiamento verso Dio: poveri in spirito, riconosciti creature, riconosciti deboli. L'altra parte i praeis, cioè i miti, che riguardano invece il nostro atteggiamento verso il prossimo, le nostre relazioni con gli altri. Beati miti perché possederanno la terra. Questo binomio compare già nei Salmi, Salmo 37: non adirarti con gli empi, sta in silenzio davanti al Signore, desisti dall'ira, deponi lo sdegno, non irritarti. I miti possederanno la terra e godranno di una grande pace. Vedete, questo collegamento tra la mitezza e il possedere la terra è già presente nel Salterio. E nell'Antico Testamento Mosè è descritto in Numeri 12 come molto più mite di ogni uomo che è sulla terra. Perché? Perché non reagisce alla campagna denigratoria che Aronne e Maria, invidiosi del suo ruolo, imbastiscono contro di lui con il pretesto che ha sposato una donna etiope, quindi una donna non della loro stessa razza e non della loro stessa etnia. Chi sono questi miti? Allora, io sono andato a leggere una fila di teologi e biblisti che ci danno sfumature diverse di questo aggettivo. Per Maggi i miti sono i diseredati, gli espropriati. Io da brasiliero direi i sem terra, quelli che non hanno la terra. È per quello che si dice possederanno la terra. Per Da Spinetoli sono la gente umile e inoffensiva. Per Schmitt sono quelli che non si adoperano per affermarsi e per conquistare spazio. Secondo Trilling sono i mansueti, quelli fiduciosi solo nella volontà di Dio. Secondo Prete sono gli oppressi che sopportano con serenità. Secondo Cuminetti sono i non violenti, quelli che non fanno uso della forza. Secondo Dupont sono quelli caratterizzati dall'assenza di collera. Vedete quante sfaccettature. In ogni caso, il mite non è colui che si arrende o che si lascia sopraffare. Non è colui che accetta tutto passivamente senza reagire. Anche Gesù si dichiara mite ed umile di cuore. Eppure ricordate che caccia i venditori dal Tempio con la frusta, con forza e decisione, Giovanni 2. Quindi la mitezza delle beatitudini è l'esatto contrario della passività. Non è remissività, ma è un dinamismo che porta a canalizzare le nostre forze troppo impulsive, le nostre impazienze, le nostre più legittime vivacità in una maniera di mansuetudine e di mitezza. Quindi il mite, diceva il Cardinal Martini, è colui che nella sua vita non dà luogo alla costrizione e alla prepotenza, ma alla passione persuasiva, alla forza e al calore dell'amore. E Jacques Dupont dice: il mite è colui che è affabile nei rapporti con il prossimo. Problema grosso, ma la mitezza poi ti serve o non ti serve? Nella vita sociale, nella vita politica, per cambiare il mondo. E allora mi viene in mente Norberto Bobbio, che voi sapete ha scritto L'elogio della mitezza, in cui dice che la mitezza è l'unica suprema potenza. Ma la mitezza, scrive Bobbio, non è remissività. Mentre il remissivo rinuncia alla lotta per debolezza, per paura, per rassegnazione, il mite rifiuta la gara distruttiva della vita per un profondo distacco dai beni. Il mite, dice Bobbio, attraversa il fuoco senza bruciarsi, le tempeste dei sentimenti senza alterarsi, mantenendo la propria misura, la propria compostezza, la propria disponibilità. In altre parole, Fabia, scusa, chiudimi la porta dietro. In altre parole, il mite è il non violento, dice lui. No, il non violento è il rifiuto assoluto di usare la violenza contro chi che sia. Però come conclude tutto il suo libro, Bobbio? Dicendo che la mitezza non è una virtù politica, anzi, la più impolitica delle virtù. E rovescia addirittura la beatitudine di Gesù: guai ai miti, non sarà dato loro il regno della terra. Gesù invece promette: i miti erediteranno la terra. Che cos'è la terra? La terra, nel linguaggio biblico, è la terra promessa, quella che Israele schiavo sogna e che attende che Dio gli dia. Bianchi, Enzo, afferma che la promessa delle beatitudini non è però la terra intesa come proprietà terriera, ma la terra dei viventi, cioè l'escatologia. Però, se avete visto, Gesù nella prima beatitudine ha promesso il regno dei cieli. Qui invece Gesù sembra darci delle indicazioni concrete per il nostro vivere, per il nostro oggi, per il nostro presente, che è segnato da tensioni totalmente opposte a questa beatitudine, che è segnato dalla violenza, dall'arroganza, dalla prevaricazione. Siamo in un mondo, ve ne accorgete, dove abbiamo tutti i nervi scoperti, no? Dove ti aggrediscono per un non nulla, dove non c'è più la nobiltà d'animo, dove non c'è più il galateo, dove non c'è più l'educazione, dove c'è l'insulto, anzi, le trasmissioni televisive che vediamo vivono sull'insulto, vivono sull'aggredire, sul dare sulla voce a quell'altro, e più gridi, più urli, e più c'è ai followers televisivi, no? Ecco, problema grosso. Allora come facciamo a possedere la terra? Ecco, dobbiamo ricordare che tutta la terra è un dono di Dio dato ai popoli, è un dono dato da abitare senza violenza. E qui cito un articolo di Enrico Peiretti, sapete, lo storico direttore del Foglio, giornale dei cattolici, non del Foglio nazionale, il Foglio mensile dei cattolici torinesi fin dai tempi del postconcilio, e dice: la terra va abitata senza violenza, in mitezza, in pace e ospitalità reciproca. Questo è l'unico modo per possederla con sicurezza e frutto, nella pace. Quindi il non violento possiede davvero la terra, perché la sua minaccia ritorna su di lui e gli nega la sicurezza. È per questo che soltanto i miti possiedono la terra. Noi saremo in grado di consegnarla ai nostri figli se l'abiteremo, dice Peiretti, senza violentarla, senza saccheggiarla, senza deturparla, vivendo in alleanza con essa e con mitezza. Qui c'è tutta la spiritualità dell'enciclica papale, sull'ecologia, quindi è veramente un concetto molto profondo. E allora Peiretti conclude: la mitezza, la non violenza è annunciata dal Vangelo di Gesù non come la più impolitica, come dice Bobbio, ma come la più politica delle virtù. Perché soltanto se avremo mitezza nei rapporti tra di noi potremo costruire una terra diversa. Soltanto se avremo mitezza e non violenza nei riguardi della natura potremo costruire una natura diversa. Ecco quindi l'importanza di vivere miti. Scriveva il Cardinal Bartini: la rinuncia alla vendetta, la rinuncia alla sopraffazione è la via per aprire spazi alla misericordia della verità e alla costruzione di un volto nuovo della società. Naturalmente questa è una mentalità, diceva il Cardinal Bartini, che matura lentamente nel singolo cristiano. Bisogna essere passati per molte prove, per delusioni, per amarezze, per sconfitte, per capire che la violenza di ogni tipo è alla fine perdente. Quindi la prepotenza non paga. I prepotenti che si ritengono felici in questo mondo sono in realtà degli sventurati, scriveva Martini, perché il loro potere è logorato alla radice ed essi cadranno come un vaso d'argilla che viene frantumato. Sulla stessa linea è Susanna Tamaro, che parla della forza della mitezza, l'unica straordinaria forza che ci è concessa per cambiare il mondo. Io credo che sembrano dei sognatori, Peiretti, Martini, la Susaro, ma in realtà è questo un messaggio di Gesù. Se vogliamo poter vivere una società nuova, possedere la terra, dobbiamo avere questa non violenza assoluta e nei riguardi della società, dei nostri simili, dei nostri fratelli e nei riguardi della natura. San Francesco di Sales diceva che siate più dolci che potete e ricordatevi che si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. Ce ne accorgiamo in questo mondo, dovremmo riflettere in questa quaresima, perché la violenza fisica, la violenza economica, la violenza verbale sta diventando il modo consueto della nostra convivenza. E allora noi siamo impegnati in un discorso di mitezza? Quanti siamo realmente miti? Quanti siamo realmente non violenti, anche nei rapporti reciproci, nella pazienza verso gli altri? Certamente, se, come vedremo la prossima volta, le beatitudini sono l'autoritratto di Cristo, Gesù si propone come modello di mitezza, non solo quando dice: imparate da me che sono mite ed umile di cuore, non solo quando Matteo gli applica il capitolo 42 del servo di Isaia, che non discuterà, non griderà, non spezzerà la canna incrinata, non spegnerà il lucignolo fumigante, ma perché è un Dio dolce, è un Dio mansueto, è un Dio misericordioso, che anche quando corregge i peccatori lo fa con compassione, lo fa con tenerezza, e che continuamente deve opporsi all'ardore dei suoi discepoli. Pensate a Giacomo e Giovanni, Boanerges, figli del tuono, i quali, e Giovanni è colui, l'apostolo stetoscopo, colui che aveva posato l'orecchio sul petto del Signore, ecco perché viene chiamato l'apostolo stetoscopo dagli orientali, come lo stetoscopio, no? Lo strumento di noi medici che appoggiamo sul petto del paziente. Vi ricordate che quando i samaritani rifiutano il passaggio di Gesù, chiedono un fuoco dal cielo che li distrugga, no? Oppure ancora, Luca 9, quando i discepoli non vogliono che altri facciano miracoli nel nome di Gesù e che non siano dei loro. Invece Gesù è un Dio mite. Entra in Gerusalemme cavalcando un asino e non il cavallo o il cocchio reale. Come aveva profetizzato Zaccaria 9, esulta grandemente figlia di Sion, egli, il tuo re, viene a te, giusto e salvato, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina, e farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. Gesù si presenta quindi attraverso un mimo. Sapete quanto io ci tenga ai mimi, no? A riconoscere i mimi, che voi anche impariate a riconoscere i mimi che profetici che Gesù fa, cioè delle scenette, no? Per inculcare bene dei valori. Qui siamo di fronte a un mimo. Gesù diventa il salvatore umile che cavalca un somaro, e per di più un somaro che neanche suo, è preso in affitto, è preso ad ore, no? Il cavallo nel linguaggio biblico è simbolo di potenza, di forza, di arroganza. Pensate quando si dice che Dio cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, per indicare il miracolo del Mar Rosso. Oppure il Salmo 19, chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, noi siamo forti solo nel nome del Signore, Salmo 19. Invece l'Apocalisse dirà che ha vinto il leone della tribù di Giuda, Apocalisse 5, ma è un agnello sgozzato. Altro mimo di mitezza, l'istituzione dell'Eucaristia. Quando Gesù dice che egli si consumerà per gli altri come questo pane che dà da mangiare, si farà assorbire dagli altri come questo vino che dà da bere. E quindi il pane e il vino diventano il segno della sua vita donata. Che c'è di più povero, di più umile, di più comune, di più mite, di più non violento, del pane e del vino, non una spada fiammeggiante, non un'arma terribile. E la prova massima della sua mitezza l'abbiamo nella passione, quando davvero Gesù fu veramente l'agnello, la pecora muta davanti ai tosatori, come diceva Isaia 53. Pietro nella prima lettera dice al capitolo 2: oltraggiato non rispondeva con oltraggi, soffrendo non minacciava vendetta, e alla guardia che lo piglia schiaffi Gesù reagisce con mitezza, come se volesse invitarlo a conversione, quando gli dice: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Giovanni 18. E davanti ai crocefissori che lo insultano e lo oltraggiano, Gesù risponde non soltanto perdonandoli, ma addirittura scusandoli. Non l'hanno fatto apposta, poverini. Non sanno quel che si fanno. I giuristi dicono che la prima volta che Gesù è l'inventore dell'incapacità di intendere e di volere, per perdonarci tutti, per accoglierci tutti. È il Dio onnipotente che si fa sacrificare. Agostino dirà: victor quia victima, cioè vincitore perché vittima. E San Paolo nella seconda ai Corinti sottolinea la prautetos, cioè la mitezza, e la eicheia, cioè la benignità di Gesù Cristo. Lo stesso atteggiamento Gesù lo chiede da noi. Matteo 5: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, Se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. A chi ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori. Ecco perché Paolo, Colossesi 3, inviterà i cristiani a rivestirsi come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di nuovo di prautes, cioè di mitezza, di pazienza. E quando parlerà dei frutti dello Spirito Santo, tra i primi posti ritroviamo la prautes, ritroviamo la mitezza. E anche Pietro la pensa come lui. Prima Pietro 3: siate tutti concordi, misericordiosi, umili, non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete sempre benedicendo, perché a questo siete stati chiamati, per avere in eredità la benedizione. Adorate il Signore nei vostri cuori, sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con mitezza e con rispetto. E questa tradizione della mitezza è portata avanti dai padri della Chiesa, dai grandi santi. Ignazio di Antiochia invita alla mitezza di fronte ai nemici e dice, citando Efesini 10, di fronte alla loro collera siate miti, con gli arroganti umili. Mostriamoci loro fratelli con la benevolenza. Il pastore di Erma, questo scritto degli inizi del secondo secolo cristiano, dice che colui che possiede lo spirito dall'alto è mite, tranquillo ed umile. E Maria, prototipo dei credenti, è l'esempio di questa mitezza. San Bernardo, che grande cantore di Maria, scriveva: in Maria non c'è niente di duro, Maria è tutta soavità. Sfogliate attentamente il Vangelo e non troverete in Maria né acrimonia né impazienza. Constaterete al contrario che tutti i suoi passi portano il segno della benevolenza. Nella sua mitezza Maria apre a tutti il seno della misericordia divina affinché tutti ricevano questa pienezza. E allora davvero dobbiamo essere miti. Possiamo tranquillamente affrontare la vita in mitezza, perché sappiamo che ai miti Dio lascia in eredità la terra, la possibilità di vita, le condizioni buone per realizzare la vita. Quindi, beati noi, possiamo vivere tranquilli, felici, sereni. Possiamo essere miti, perché la terra non appartiene a noi, la terra appartiene a Dio. E Dio ce la regala, ce la lascia, ce la dona. Non dobbiamo combattere per averla. Beati noi, possiamo vivere serenamente. Possiamo rispondere al male con il bene. Possiamo non irritarci perché il mondo va male. Possiamo affrontare questa vita con grande serenità, perché poniamo la nostra speranza in Dio, questo Dio che ha in mano tutto e ci lascia in eredità tutto e quindi anche la terra. Beati noi che possiamo vivere da miti, da tranquilli, da sereni. Papa Francesco, nella Gaudete ed Exultate, questa enciclica che parla della santità del quotidiano, scrive: qualcuno potrebbe obiettare, se sono troppo mite penseranno che sono uno sciocco, che sono stupido e debole. Forse sarà così, ma lasciamo che gli altri lo pensino. È meglio essere sempre miti e si realizzeranno le nostre più grandi aspirazioni. I miti avranno in eredità la terra, ovvero vedranno compiute nella loro vita le promesse di Dio. Perché i miti sperano nel Signore, e quelli che sperano nel Signore possederanno la terra e godranno di grande pace. Nello stesso tempo, dice il Papa, il Signore confida nei miti, e cita Isaia 66, su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito. Quindi reagire sempre con mitezza, dice il Papa, questa è santità. In altri due paragrafi, questo è il paragrafo 74, al 115 e al 116, il Papa ci ammonisce di non cadere in queste reti di violenza verbale che ormai si diffondono, dice lui giustamente, mediante internet, i diversi spazi di interscambio digitale. Voi sapete che ormai è tutto un insulto, è tutto un sopraffare gli altri. Non parliamo dei programmi televisivi, del talk show, di tutte queste cose. E dice il Papa, persino nei media cattolici si possono eccedere i limiti, si tollerano la diffamazione e la calunnia e sembrano esclusi ogni etica e ogni rispetto per il buon nome altrui. Così si verifica un pericoloso dualismo, perché in queste reti si dicono cose che non sarebbero tollerabili nella vita pubblica e si cerca di compensare le proprie insoddisfazioni scaricando con rabbia i desideri di vendetta. E allora ritorna a richiamarci all'ottavo comandamento, non dire falsa testimonianza, in cui il Papa dice questo è il comandamento che ci invita a tenere a freno la lingua, no? Come già diceva Giacomo al capitolo 3 della sua lettera, quando dice che la lingua è il mondo del male e incendia tutta la nostra vita traendo la sua fiamma dalla Ghenna. E allora chiediamo al Signore davvero questa grazia, di essere miti, di non sprecare le nostre energie lamentandoci degli errori altrui, del mondo che va male, di imparare a fare silenzio di fronte ai difetti dei fratelli, evitando, dice il Papa, quella violenza verbale che distrugge e maltratta, perché non si ritiene degno di essere duro con gli altri, ma ogni cristiano deve considerare gli altri sempre superiori a se stesso. E qui cita Filippesi 2, versetto 3. Seconda beatitudine. Beati misericordiosi. Sapete che ci ho scritto un libro, La misericordia di Dio e altre anomalie del suo amore, per confutare l'idea, scusate, la misericordia di Dio, percorso biblico parlando della misericordia, per confutare l'idea corrente che Dio sia giudice, che Dio sia il sommo burattinaio che alla fine dei tempi sarà là col bilancino per vedere se il male che abbiamo fatto sarà più o meno pesante del bene che avremo fatto. Che cos'è la misericordia nella Bibbia? La parola che noi traduciamo con misericordia nell'Antico Testamento è tradotta in vari modi. Per esempio, il primo dei termini è sicuramente reaim, che esprime le viscere, la pancia, le emozioni, il nostro cuore, che è una forma plurale di reem, il seno materno, l'utero materno. Quindi è un legame di maternità, essere materni verso gli altri, paterni, fraterni. Salmo 103, come un padre ha visceri di misericordia per i suoi figli, così Dio ha visceri di misericordia per quanti lo temono. Non è forse Efraim un figlio caro per me? Geremia 31, per questo le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza. Isaia 63, dov'è il fremito delle tue viscere di misericordia e della tua compassione? Non forzarti all'insensibilità, perché tu sei nostro padre. Secondo termine, esed, più di 200 volte, che è la fedeltà. Fedeltà che si sente tale non per obblighi giuridici, no? Ma per legami di parentela, di fraternità, di amore, di tenerezza. Nella Bibbia 30 volte troviamo anche Esed Uemet, cioè grazia e fedeltà. Poi ci sono altri verbi che esprimono la misericordia. C'è Anan, che è mostrare grazia. Hamal, che sarebbe risparmiare l'avversario vinto, compiangere, sentire compassione. Us, essere commosso. Qualche volta En, che è la cordialità verso gli altri. Questo in ebraico. In greco il termine più usato è eleos, che però che non è soltanto un qualche cosa di sentimentale, qualche cosa di molto concreto, perché tutti voi avrete capito che da eleos deriva elemosina, cioè la compartecipazione dei propri beni. Sempre in greco viene usato poi oktirmos, il compianto, e di nuovo splankna, che traduce reaim in senso letterale, cioè i visceri, un amore viscerale, gli organi splagnici. In latino misericors misericordis, che è una crasi di misereor, o pietà dei miseri, e cor cordis, che è il cuore. Quindi avere un cuore pieno di pietà dei miseri. Vedete quale ventaglio di significati, eh? La parola misericordia significa avere un cuore pieno di compassione e di tenerezza per gli altri, avere per gli altri sentimenti materni, paterni, pieni di affetto, pronti al perdono e alla solidarietà. Dio è misericordia. Giovanni Paolo II ci aveva scritto un'enciclica su questo, Dives in misericordia, cioè grande nella misericordia. Il Signore, scriveva il Papa, ama Israele con un amore di particolare elezione, simile all'amore di uno sposo, e perciò perdona le sue colpe e persino le infedeltà e i tradimenti. Nella predicazione dei profeti, dice Giovanni Paolo II, la misericordia è una speciale potenza dell'amore che prevale sul peccato e sull'infedeltà del popolo eletto. E allora il suo popolo diventerà la Ruamà, la beamata, la beneamata, come dice Isaia, colei a cui sarà usata misericordia. Ecco, la misericordia è il nome di Dio. La comunità di Tesi ha fatto una bellissima meditazione, no, su questo tema, perché dice: quando Dio si presenta tre volte con il suo nome. La prima volta dice: io sono colui che sono, io ero chi ero, io sarò chi sarò, Esodo 3,14. La seconda volta, Esodo 33, farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò avere misericordia. Vedete, il ritmo della frase è lo stesso, ma questa volta l'essere di Dio è specificato in grazia, è specificato in misericordia. E questo è confermato dalla terza proclamazione di Dio, in Esodo 34. Io sono il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà. Questa è una cosa che troviamo spesso nei Salmi. Pensate al Salmo 103, in cui ci si meraviglia dell'infinita misericordia di Dio. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia. Quindi l'altezza di Dio, la sua trascendenza, ma anche la sua umanità. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così Dio ha pietà di noi. E allora Giovanni Paolo II dice: la misericordia è una dimensione indispensabile dell'amore, è il nome stesso di Dio. Questo è il Padre. Gesù è la misericordia di Dio incarnata. Giovanni 3, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Quindi l'incarnazione, questo grande movimento attraverso il quale Dio prende su di sé i limiti biologici dell'uomo, quindi la malattia, le paure, l'angoscia, la morte, i limiti etici, il peccato dell'uomo, è la più grande misericordia di Dio. Misericordia che Gesù manifesta non soltanto nel compiere la vita fino in fondo, rinunciando alla sua natura divina, facendosi simile allo schiavo, come dice l'inno ai Filippesi, morendo su una croce, ma che manifesta anche nella sua vita quotidiana, con la sua predicazione, i suoi atteggiamenti, i suoi gesti. Non so se ci avete mai riflettuto. Gesù parla sempre di salvezza, non parla mai di salvezza e dannazione. Ecco perché, quando ha dovuto sintetizzare il suo messaggio, non ha detto il giudizio del mondo, ha detto: io sono venuto a portarvi l'Evangelo, la gioiosa novella, la buona novella. E a me ha sempre colpito tanto che quando Gesù si presenta all'inizio della sua vita pubblica nella sinagoga di Nazareth, come ci riporta Luca al capitolo 4, applica a sé l'oracolo, sapete, di Isaia 61, primi due versetti, ma fa una mutilazione, perché se andate a leggervi Isaia 61, si dice: io sono venuto per portare la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia, far vedere i ciechi, far udire i sordi, guarire i lebbrosi, far camminare gli storpi, parlare i muti, annunciare ai poveri la buona novella. Ma poi c'è una seconda parte: e sono venuto a castigare gli empi, e sono venuto a bruciarli in un fuoco terribile, a punire le ingiustizie. Gesù la seconda parte non la cita, Gesù cita soltanto la prima. Quindi questa citazione, secondo me, è più importante non per quello che dice, ma quello che non dice, cioè il castigo finale contro gli empi. Gesù viene solo a salvare il mondo. Ecco perché Giovanni 3 dice: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. E allora non esiste empio, non esiste peccatore che non sia raggiunto dalla predicazione di Gesù. Anzi, gli esclusi, gli ultimi, gli scartati, sono i privilegiati dell'annuncio del regno. Nella sua vita pubblica Gesù è accusato di essere un poco di buono perché è l'amico dei pubblicani e dei peccatori, perché Gesù accoglie l'adultera perdonandola e andando contro la legge, perché Gesù annuncia il regno a degli scomunicati, che sono i samaritani, perché Gesù ammette nella casa di Dio i pagani, perché Gesù si fa impuro lasciandosi toccare dall'emorroissa, dalla peccatrice, toccando i lebbrosi. Vedete che la sua misericordia raggiunge tutti. Questo Gesù che più volte nella sua vita si commuove. Tante volte nei Vangeli, soprattutto in Giovanni, si usa proprio splanchizomai, no? Questo verbo che indica soprattutto la misericordia di Dio, che è proprio di Dio. Non viene mai usato nel Nuovo Testamento se non per Dio. Quindi questa commozione viscerale. Dio, quando pensa al povero, all'ultimo, a noi, ai peccatori, gli viene la colite. E gli viene mal di pancia, si piglia un mal di pancia per noi. Quindi non è un Dio impassibile, è un Dio che sta sulle nuvolette. San Beda il Venerabile ha scritto che quando Gesù guardò Matteo per chiamarlo, il pubblicano, l'impuro, lo guardò con amore misericordioso e lo scelse, miserando atque eligendo. Avendo misericordia di lui e scegliendolo, che è diventato il motto di Papa Francesco. Sapete che sul suo stemma c'è scritto: miserando atque erigendo, guardandolo con misericordia, con pietà e scegliendo. E qual è il momento sommo della misericordia di Dio? È sicuramente la croce. Diceva Papa Ratzinger, Benedetto XVI, la croce di Cristo è il compatire di Dio con il mondo. E allora, come più volte invita Papa Francesco, Se talora dubitiamo della bontà, della tenerezza, della misericordia di Dio, contempliamo il crocifisso. Contempliamo il crocifisso. Stiamo lì fermi a guardare il crocifisso. E poi un'altra cosa che dice, che mi ha sempre trovato d'accordo, non i crocifissi belli, non i crocifissi gloriosi in cui Gesù è là già, yuhu, che sta già salendo al cielo, ma i crocifissi in cui patisce, in cui veramente si fa vedere lo scandalo della croce. Poi dice, vabbè, se qualche volta contemplate anche quelli belli lo potete fare, ma in genere guardate i crocifissi in cui davvero Gesù soffre, per capire l'amore eterno di un Dio che si fa sofferenza per noi, per poter restare anche noi commossi di fronte all'uomo dei dolori che ben conosce il patire, Isaia 53, e per capire davvero la tenerezza immensa del suo dono totale. E allora ecco l'imperativo per noi, di essere misericordes sicut pater. Vi ricordate, qualche anno fa abbiamo celebrato l'anno della misericordia e il motto era proprio tratto da Luca 6,36, di essere misericordes sicut pater, misericordiosi come il Padre. Vedete, questo essere misericordiosi non è un comando, non è un imperativo, ma è essere come Dio. Voi mi direte, non è cosa da poco, ma il cristiano cos'è? È un altro Gesù Cristo. Dovrebbe essere riconosciuto come il dolce Cristo in terra. Ciascuno di noi dovrebbe essere il dolce Cristo in terra, come diceva del Papa Caterina da Siena. Ecco, ciascuno di noi dovrebbe essere chiamato a questa imitatio Dei, ad essere come Dio. E allora capite perché Levitico 19 dice: siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. E alla santità Gesù nella sua vita dà il volto della misericordia, della misericordia. Gesù ha una parabola che tutti ben conoscete su questo tema, che è la parabola del Samaritano. Al tempo di Gesù si dibatteva lungamente su chi fosse il prossimo verso cui avere misericordia. E c'era l'interpretazione numero uno, quella più ristretta, che diceva: il prossimo è colui che appartiene al mio clan, alla mia famiglia, alla mia tribù. C'era una seconda interpretazione un po' più larga, che diceva: il prossimo è chiunque abiti in Israele, anche le altre tribù. C'era poi quella larghissima che affermava: il prossimo è anche lo straniero che vive con me, anche l'immigrato, anche l'extracomunitario. Ma Gesù sposta il problema. Per lui il problema non è più chi merita essere amato da me, chi è mio amico, ma di chi io sono prossimo, a chi io mi faccio vicino. Quindi il problema per lui non è di chiederci chi sia il nostro prossimo, ma il problema è come farmi prossimo a quelli che incontro. Nella parabola, voi vi ricordate, non è detto nulla di questo ferito dai briganti, chi sia. È anthropos tis, cioè un uomo, chiunque sia nel bisogno, anche se non lo conosco. Dio ama tutti gli uomini, Dio ama tutte le nazioni della terra, tutti siamo suoi figli, il suo amore è universale. Noi sappiamo che un sacerdote e un levita evitano di soccorrere il ferito per evitare di contaminarsi con il suo sangue, io credo non per durezza di cuore, ma per mantenere la purità cultuale, per poter poi andare al tempio ad officiare. Il sacerdote e il levita anti par ercomai, cioè passano dall'altra parte. C'è un movimento a fianco, parà, ma anti, dall'altra parte. Gesù introduce a questo punto un samaritano, quindi un eretico per gli ebrei, uno scomunicato, un bastardo, perché erano quelli deportati al tempo già della dominazione assira, mentre c'era stata una deportazione di ebrei in Assiria, c'era stata un'importazione di popoli pagani all'interno della Samaria. Quindi erano dei bastardi, per di più erano, sono stati per tanto tempo politeisti, perché adoravano Dio insieme a tutte le loro divinità. C'era una lotta feroce tra gli ebrei e i samaritani. Comunque è preso come modello della misericordia, attraverso quello che io chiamo decalogo della prossimità. Nel mio libro sulla misericordia ho detto che c'è proprio un decalogo della prossimità, non è che volessi arrivare a 10, ho visto proprio che ci sono 10 movimenti all'interno di questa parabola. Il primo, un samaritano che era Odeon, che era in viaggio, era in missione. La Gerusalemme Gerico è la strada che unisce la fede alla vita. Il Vangelo è storia, la rivelazione di Dio entra nel quotidiano. Papa Francesco direbbe una chiesa in uscita, non chiusa nei nostri gruppi, nei nostri movimenti, nelle nostre sacrestie, nelle nostre parrocchie. Una chiesa per strada. Quest'uomo è in strada, è in viaggio. Secondo, Idon lo vide. Guardate che la prima cosa da fare, dice il Cardinal Cantalamessa, predicatore della strada della casa pontificia, che sapete è stato fatto cardinale nell'ultimo concistoro, pur rimanendo frate, ha chiesto lui di non essere fatto vescovo, perché dice sono nato frate e voglio morire da frate, no? E il Cardinal Cantalamessa scrive: la prima cosa da fare nei confronti dei poveri è rompere i doppi vetri, è superare l'indifferenza, l'insensibilità. Terzo movimento, emplacniste, di nuovo il verbo splanchizzo mai, l'unica volta che viene usato non per Dio, ma capite che qui è Dio, perché il buon samaritano poi è Gesù, no? E ne ebbe compassione viscerale. Quarto, elten katauton, proseltenton, epernestomai, gli si fece accanto, passo loro accanto, gli si fece vicino, al mio ritorno ti rimborserò, è lo stare accanto al povero. Non basta fare l'elemosina ai poveri, occorre frequentarli, e quante volte è difficile la frequentazione del povero, eh? Quante volte è difficile, io lo vedo per esperienza in diretta di quella santa donna, possiamo dirlo perché non c'è, di mia moglie che è venuta a uscire, che ha suonato al campanello, questa gente del centro d'ascolto in cui si cerca non solo di aiutare ma di diventare amici, tutto cerca di diventare amico, e questi poveri a volte sono veramente pesanti, perché sono poveri anche di testa, perché gli dici 10 volte di fare una cosa, fanno l'undicesima, perché gli trovi 10 lavori, non gliene va bene uno, perché hanno delle fisse, perché, non è che tutti i poveri sono lì belli e buoni e simpatici, eh? Che fatica essere vicini al povero, essere vicini al povero. Quinto movimento, gli fasciò trauma tautù, le ferite. Bello questo, non basta solo fare la rivoluzione sociale e votare per i partiti che aboliranno la povertà, ma bisogna poi darsi da fare concretamente, per i bisogni immediati, fasciare le ferite che sanguinano. Come? Sesto movimento, versandovi olio e vino. Elaion kai oinon, era il meglio che la scienza medica proponeva allora. Quindi vedete, non c'è nessuna contrapposizione tra la fede e la scienza, anzi il credente gode di ogni vero progresso scientifico, è in prima fila nella medicina, nella ricerca contro il male. Settimo, Epibibasas lo caricò sulla propria cavalcatura. Quindi non basta avvicinarsi ai fratelli, bisogna prenderceli sulle spalle, bisogna farci carico di loro, anche se questo è un peso, è una grande fatica. E poi lo portò al Pandokeion, benissimo. Cos'è il Pandokeion? Letteralmente sarebbe il luogo onniaccogliente, noi diciamo la locanda, ma è il luogo onniaccogliente, che accoglie tutti. È la Chiesa, che è chiamata ad essere il luogo che accoglie tutti, per dirla con Papa Francesco, un ospedale da campo, un rifugio per tutti. Nove si prese cura di lui, si prese cura di lui, e pemelete autù. Quando va via dice al locandiere, epimeleteti autù, abbi cura di lui, prendersi cura. Guardate la tenerezza. Tutti voi ricordate che ai tempi del fascio, in cui lo slogan era me ne frego, Don Milani sulla sua comunità aveva fatto mettere la scritta I care, cioè io mi curo, io mi prendo cura. E infine, decimo, diede 2 denari all'albergatore e poi gli lascia il bancomat, perché dice qualunque spesa farai per lui io te la pagherò. Fratelli e sorelle, qui una mia vecchia fissa: se la nostra compassione non ci tocca il portafoglio, non ci tocca il conto in banca, non è una vera fede, non è una vera fede. Ecco, quindi vedete il percorso per farci prossimo ai fratelli. Vi dicevo, nel buon samaritano, nell'eretico scomunicato, è rappresentato Gesù stesso, che si è fatto prossimo a noi, che versa sulle nostre piaghe olio e vino. Qui abbiamo un'allusione forse ai sacramenti, dicono i padri, no? Ai sacramenti in cui si è unti con l'olio, come il battesimo, la cresima, all'Eucarestia, sacramento del pane e del vino, che ci carica su di sé, perché prende su di sé i nostri limiti, le nostre paure, le nostre angosce, la nostra sofferenza, le nostre malattie, che paga per tutti noi e che ci affida a questa locanda onniaccogliente che dovrebbe essere la Chiesa, nell'attesa del suo ritorno. E allora a questo punto permettetemi di dire qualche cosa su quella innovazione liturgica, finalmente, che è stata introdotta nel Padre Nostro. Ma non sulla seconda parte, che già la sapete tutti, non abbandonarci alla tentazione. Su quell'anche, che invece non riusciamo a dire. Oggi stavo attento a messa, la gente l'anche non lo dice, non c'è neanche il prete. Ma sapete che la nuova traduzione dice: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quando si leggeva semplicemente la traduzione di Matteo, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, no? Io, quando pregavo da solo, già avevo fatto una variazione. Dicevo, rimette a noi i nostri debiti, ma molto di più di come io li rimetto ai nostri debitori, se no le cose vanno proprio male, no? Perché? Perché il primo passo di perdono è sempre il passo che Dio fa. Il perdono di Dio precede sempre la nostra riconciliazione con il prossimo. E allora questa traduzione ha preso la traduzione di Luca, il quale Luca dice: rimetti a noi i nostri peccati, e infatti anche noi, kai gar autoi, li perdoniamo ai nostri debitori. Cioè ci ricorda che la nostra capacità deriva dal fatto che Dio ci ha perdonato prima. Dio ha rimesso a noi i nostri debiti, allora anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quindi è sempre Dio la fonte del perdono, la fonte dell'amore. Certo, più volte Gesù ci dice che tra essere perdonati e perdonare c'è poi un legame strettissimo. Perdonate e vi sarà perdonato, nella misura in cui misurerete sarà misurato a voi. Ma non dimentichiamo mai che il primo passo è l'amore di Dio, l'amore di Dio, che è un amore agapico, incondizionato, che non dipende dal nostro perdono, no? Ma se noi non siamo misericordiosi verso gli altri, la misericordia che Dio per primo ha avuto verso di noi inaridisce, secca. E Gesù lo spiega chiaramente, per esempio nella parabola del servo spietato, Matteo 18. Voi vi ricordate, il padrone condona un debito immenso, 10.000 talenti, no? Secondo Giuseppe Flavio sono 100 milioni di denaro, di denari, e il denaro è la paga di una giornata, quindi sono miliardi di euro, no? E che non sa perdonare un piccolo debito poi del servo, 100 denari, in proporzione alla prima somma, pochi spiccioli, un milione di volte in meno. Ecco, l'amore di Dio è sempre primigenio, è sempre primitivo, è Lui che parte, è Lui che ci riempie, ma si blocca se il nostro cuore non è aperto ai fratelli. Un cuore chiuso ai fratelli quasi quasi ferma l'onnipotenza di Dio. Ecco perché Gesù dice, Giovanni dice nella sua prima lettera, questo è il comandamento che abbiamo da Lui, chi ama Dio ami anche suo fratello. E se dunque, Matteo 5, presenti un'offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lasciali il tuo dono e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi torna ad offrire il tuo dono. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Bellissimo, una cosa strana. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù ai misericordiosi promette nient'altro che quello che già vivono, la misericordia. In tutte le altre beatitudini c'è qualche cosa che ti porta più in là, che ti porta più lontano. Coloro che piangono saranno consolati, i cuori pure vedranno Dio. Ma che cosa Dio potrebbe dare di più ai misericordiosi? Perché la misericordia è l'essenza di Dio, è la pienezza di Dio e quindi è la pienezza degli umani. Come diceva Basilio Grande, con la misericordia verso il prossimo tu assomigli a Dio. La misericordia è l'umanità di Dio, è l'avvenire divino dell'uomo. Papa Francesco dice, c'è tanto bisogno oggi di misericordia ed è importante che i fedeli laici la vivano e la portino nei vari ambienti sociali. Avanti! Noi stiamo vivendo il tempo della misericordia. Questo è il tempo della misericordia. Apriamoci alla misericordia verso gli altri. Avrei ancora da farvi la beatitudine dei puri di cuore, ma magari la rimandiamo alla prossima volta, perché vedo che l'oretta è già passata, in modo da lasciare dello spazio a tutti voi. Ecco, abbiamo meditato su queste due grandi beatitudini, no? Quella della mitezza, della non violenza, dell'umiltà verso i fratelli, e quella della misericordia, cioè essere Dio per gli altri. E chi vive la misericordia già sperimenta Dio, perché Giovanni dice chi ama conosce Dio e chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, 1 Giovanni 4:8. Allora sia questo nostro cammino quaresimale, visto che il prossimo incontro, il 18 aprile, sarà dopo Pasqua, sia questo nostro cammino quaresimale un cammino verso la mitezza e verso la misericordia, per essere sempre più simili a Dio, sempre più simili a Dio, portando a volte una croce rispetto alla mentalità di questo mondo, ma questa croce è l'unica salvezza, che noi possiamo portare a questo mondo per ereditare la terra e per essere Dio per gli altri. Chi è misericordioso è la testimonianza concreta per gli altri della misericordia di Dio. Ci fermiamo qui, i puri di cuore, vi mettiamo con le ultime due beatitudini, cioè gli operatori di pace e l'essere perseguitati. a voi la parola.